Bene, con oggi cominciamo a parlare della riforma del 2001. Come vedete, motivi per mettere mano alla riforma del titolo quinto ce n'erano in abbondanza. Noi abbiamo registrato, diciamo, a fine anni 80 il sostanziale superamento di quello che era il disegno costituzionale. Il disegno costituzionale è stato smontato pezzo a pezzo e sostituito da una giurisprudenza che puntava a, non posso dire obiettivi, ma a indicatori di competenza del tutto diversi da quelli costituzionali. Ora, uno potrebbe dire, chiedersi, ma la giurisprudenza ha fatto male, la Corte avrebbe potuto. Si sarebbe potuto immaginare una diversa giurisprudenza più aderente al testo e così via. Mi pare del tutto ozioso questo discorso. Quello che ho cercato di spiegarvi in queste lezioni è perché è fallito quel disegno. Quali erano gli elementi di debolezza, di quel disegno? Perché l'indicazione delle materie non ha funzionato? Perché le materie da sole. L'elenco del 117 non bastava a risolvere i problemi di competenze. Perché si è trasferito il problema di riempire le competenze dalla Costituzione, garanzie costituzionali delle competenze, alla legislazione, cioè attraverso i decreti di trasferimento. I decreti di trasferimento fatti in diverse puntate, ogni volta aggiungendo contenuti a questi flaconi delle materie. E poi perché la distinzione principio-dettaglio non tiene? E in che maniera la Corte ha cercato di supplire a deficienze del disegno costituzionale, perché sono deficienze, ma non imputabili ai costituenti. Si sono inventati una costruzione, ma questa costruzione non è stata supportata. Ma badate bene, il 90% della responsabilità di questo cattivo funzionamento non dipende tanto dal disegno costituzionale, quanto dal comportamento dei protagonisti. Tenete solo presente questo dato. Le regioni iniziano la loro attività nel 1970, il che vuol dire che per 22 anni, dal 48 al 70, l'Italia ha sviluppato un sistema amministrativo e legislativo che prescindeva dalle regioni. Questo è una colpa, è una responsabilità, perché è chiaro che una volta che tu hai costruito un sistema che prescinde dalle regioni, infilarci dentro le regioni ha delle resistenze enormi. Ma queste sono scelte politiche dei protagonisti politici, cioè del fatto che chi ha gestito l'Italia nel dopoguerra, delle regioni, a chi? Delle regioni non importava niente, anzi le considerava un ostacolo di troppo. I liberali, per esempio, votarono contro l'istituzione delle regioni anche quando, nel 70, quando si fecero le regioni. Perché? Perché per i liberali le regioni erano un costo, loro volevano uno Stato unitario. Sono scelte legittime. C'è scritto da qualche parte che uno Stato unitario funziona peggio di uno Stato federale o regionale? No, dipende. Anche se in Italia è davvero difficile difendere l'efficienza dello Stato centrale. Quando sento ogni tanto qualcuno dire, ma è meglio, queste regioni non sanno fare, è meglio lo Stato centrale. Io ho presente che cos'è lo Stato centrale. Sono entrato negli uffici ministeriali, ho avuto rapporti con i ministeri, li avrei bruciati. Quella fiaccola, proprio l'istinto fisico di dar fuoco al palazzo. Cioè l'inefficienza delle macchine burocratiche è in Italia un problema. Allora, nel 70 hanno pensato di superarlo con le regioni. È stata una scelta sbagliata? Boh. È stata una scelta non convinta. Perché non convinta? Ma per il semplice fatto che hanno costruito le regioni, ma ancora oggi la classe politica non è regionale. Stiamo parlando di cose diverse dal diritto regionale, ma i problemi hanno uno spicchio giuridico, il resto sono problemi. Ancora oggi noi, quando sentiamo la campagna elettorale, future elezioni, pare che di fronte ci sia Berlusconi, non manca mai, Bersani, Casini e qualche altro personaggio, Di Pietro e così via. Che cosa rappresentano loro per le regioni? Nulla. Loro rappresentano la politica nazionale. Ma il dibattito che c'è nella vostra regione non si svolge sulla politica nazionale, non si dovrebbe svolgere. Anzi, dovrebbe avere la politica nazionale come tendenziale concorrente. La regione dovrebbe sviluppare una sua politica regionale che è tendenzialmente diversa e forse antagonista con quello statale, visto che è il modello dei costituenti dell'autonomia politica. Ma l'autonomia politica passa nella realtà della politica italiana con delle scelte che non sono di autonomia. Che Zaia faccia, dopo aver fatto, credo, il mutafuoco fuori le discoteche e dopo aver fatto il ministro dell'agricoltura, anche bene, faccia il presidente della regione del Veneto, non l'ha scelto la regione Veneto, è una scelta politica nazionale, no? Così come la scelta politica nazionale che la Bonino faccia il candidato, o la Polverini, del presidente del Lazio, della Lazio, della regione Lazio, non facciamo casino perché Lazio è una cosa seria. E così, se qualcuno di voi ha seguito le questioni della scelta del presidente, candidato presidente in Puglia, avrà visto come il PD ha avuto dei problemi che sono stati gestiti al centro, finché al centro ha deciso non tengo più e lascio fare le primarie, con dei risultati completamente diversi per la seconda volta da quello evoluto dai partiti del centro. Questa è la storia patria. Quando nel 1970 si fecero elezioni regionali, che poi combaciavano con le elezioni in alcuni grossi comuni, Roma e Napoli, mi ricordo, forse anche Torino, successe un patatrac. Perché? Perché in alcune regioni il Partito Socialista decise di fare maggioranza col Partito Comunista, anche perché in Toscana, Emilia e Umbria o faceva maggioranza con il Partito Comunista o faceva l'opposizione. E siccome il Partito Socialista non si sentiva avvocato all'opposizione, decise di fare maggioranza e decise di fare maggioranza anche in alcune città cruciali, come Roma, Napoli e così via. Ci fu la crisi di governo. Il governo della Repubblica cadde su un problema che riguardava le scelte delle autonomie. E la Democrazia Cristiana mise il diktat della coerenza della formula politica. Allora, la coerenza della formula politica è trasportato sul piano del sistema politico le macchie di leopardo di cui vi parlavo tempo fa, no? L'antipatia per le macchie di leopardo vuol dire l'antipatia per delle scelte diverse. Ma se le scelte non sono diverse, non c'è autonomia. Che cosa sarebbe l'autonomia? Vedete, ci sono dei problemi interni estremamente grossi, per cui di fronte a una società che non è regionalizzata, e questa è la conseguenza di un artificio, di un'artificiale costruzione delle regioni, di fronte a una società che non ha una sua identità regionale, non ha una classe politica regionale, non ha una classe imprenditoriale, la Confindustria e i sindacati non si dettero subito nelle organizzazioni regionali. Prima credo che fu la Confindustria, ma ancora adesso non sono quelle i livelli di organizzazione che contano. E allora, se non c'è la politica ad essere intrisa di autonomie, è chiaro che le forme giuridiche sono deboli. Bersani un bel giorno si dimise da presidente della giunta Emilia Romagna per andare a fare il ministro. Bersani non è uno scemo, per cui quei suoi calcoli se li ha ben fatti, ha messo in ginocchio la regione Emilia Romagna, ha avuto un bel problema, da cui poi è uscito Errani, che era il suo capo di gabinetto. Ma perché l'ha fatto? Perché non si sentiva leader di un sistema politico, ma un leader politico nazionale in transito. Evidentemente riteneva che era molto meglio fare, non so se ha fatto il ministro o il sottosegretario il primo giro, a Roma, piuttosto che fare il presidente di regione a Bologna. Interessante. Mentre Zaia sta facendo il percorso contrario, ma non so se è felicissimo di questo. Bisognerebbe intervistarlo, ma avrei altre cose da fare. Capite? È curioso questo sistema e vi dà l'idea anche della debolezza psicologica, perché se uno che fa il presidente di una regione grossa come l'Emilia ritiene che conta di più come ministro, è lui stesso che sta facendo una dichiarazione di voto su quanto conta l'autonomia regionale. E questi sono dati di fatto. Uno degli studi che non si fa in Italia, vorrei tanto trovare un politologo che lo fa, è lo studio delle carriere politiche, del cursus honorum. Uno parte a fare il consigliere del suo comune, è bravo, bravissimo, lo fanno assessore, è ancora più bravo, assessore comunale, e lo fanno consigliere regionale, è bravissimo, torna a fare il sindaco. Poi un giorno farà l'assessore in regione, però se lo nominano sindaco del capoluogo, allora dice no, meglio fare il sindaco del capoluogo, poi va in Parlamento. Poi torna a fare presidente della regione, poi va a fare il sottosegretario, poi va un po' in Europa a riempirsi di quattrini e così via. Ma tutto questo dà l'idea dell'autonomia? No, dà l'idea di un sistema politico, che è monolitico. Allora noi abbiamo una struttura giuridica che pretenderebbe di essere regionale e qualcuno dice anche federale, come se questo fosse una cosa importante, ma un sistema politico che invece è centralistico. Quando l'altro giorno per Report intervistavano qualche losco figuro che fa il sindaco, ma anche il senatore, il presidente di provincia, ma anche il deputato, lui che cosa diceva? Ma è meglio così per il mio ente, perché quando vengo a Roma, così sono già a Roma. Siccome a Roma dovrei comunque venire perché devo andare ai ministeri a chiedere, eccetera. Devi andare ai ministeri a chiedere? Ma è autonomia questo? Cioè un personaggio che rappresenta l'autonomia non dovrebbe andare ai ministeri a chiedere. Casomai convoca il funzionario. Cioè c'è un'autorità politica, non sei un'autorità burocratica. Ma questo per darvi anche la immagine psicologica del sistema. Allora, in un sistema che vive una realtà così scissa dalle forme costituzionali, che ovviamente poi non stanno in piedi da sole, è anche difficile avere una Corte Costituzionale che impone le forme giuridiche alla realtà politica. È difficile. E la Corte Costituzionale in qualche modo ha progressivamente adeguato le sue categorie a quella che è una realtà politica, la realtà del sistema politico. Esiste un'unica entità autonoma in Italia, lo ripeto sempre, scandalizzando un po' spesso anche i politici regionali, lo dico apposta, che è il Sud Tirolo, detto anche provincia autonoma di Bolzano. È l'unica realtà autonoma. Un po' autonoma lo è anche, parecchio di meno, la Val d'Aosta, molto di meno il Trentino Alto Adige. Stop! Don Walder non pensa di andare a fare il sottosegretario. Lui è presidente della provincia, è presidente della provincia. Non si sposta da lì. Quella è una classe politica che fa politica lì. E si vede. Poi uno può dire della Volkspartei non la possiamo più, non se ne ispira, eccetera. Ma quella è una politica del territorio, quella è una comunità regionale che ha una classe politica, unica, unico esempio di autonomia in Italia. Infatti come si passa la frontiera tra la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, cambia il mondo. Cambia il mondo perché la tradizione tirolese, tedesca e così via, e quindi anche visibilmente cambia il mondo. Ma quello è un segno esteriore dopo 60 anni, anzi dopo 80 anni di occupazione italiana, sono quasi 90 anni di occupazione italiana, che non siano cambiati i segni fisici, cioè non siano omogenizzati i segni fisici, significa qualcosa. E dopo 60 anni di Repubblica significa che quella è stata un'isola che ha goduto di una reale autonomia politica, sociale, economica, culturale e anche giuridica. Ma giuridica non è che viene per primo. Ma siamo un paese dove troppo spesso si confondono le riforme con le leggi. Sembra che le riforme si facciano nel Parlamento. Il Parlamento fa leggi, non fa riforme. Le riforme avvengono nei fatti. Le leggi consolidano, avviano, facilitano. Noi invece si fa la legge, l'abbiamo riformato. Perché? Perché abbiamo fatto una legge. Poi la realtà naturalmente resta uguale come Tommasi Lampedusa ben ha rappresentato. E tutto questo è culminato nella giurisprudenza costituzionale con delle sentenze, una la trovate nei materiali, che secondo me è una sentenza chiave, poi tra l'altro è un precedente interessante di un'altra sentenza chiave del 2003, che è la sentenza 177 dell'88, sentenza su una microcosa perché riguardava le farmacie rurali, per cui non un problema di primissimo rilievo per la vita degli italiani, ma in quella sentenza la Corte, quasi con fastidio e in maniera esplicita, anche perché l'estensore non era penna finissima, ha detto papale questa cosa, basta con tutti questi discorsi sulle competenze, le materie, i principi, eccetera. Quello che conta è il livello degli interessi. Degli interessi, perché quando lo Stato fa una legge e questa legge risponde all'interesse nazionale, non rompete le scatole. E tutto il sistema va in questa direzione, se pensate, no? Anche le cose che vi ho detto nelle altre lezioni. Il principio di cedevolezza della legge dello Stato di fronte alla legge regionale successiva, il fatto che la legge dello Stato possa fare leggi, che lo Stato possa fare leggi non solo di principi ma anche di dettaglio che si applicano direttamente, e casomai la regione poi farà la sua legge. Questo non è che il riconoscimento di questa situazione. Le regioni sono diverse, alcune sono attive politicamente, altre sono in perenne crisi, altre non sanno perché hanno le autonomie, non importa, basta. Che lo Stato, qualcuno deve fare le cose, se lo Stato lo fa vuol dire che c'è un interesse nazionale a farlo, se la regione vuole fare meglio lo faccia e poi vedremo se ha rispettato i limiti. Tanto è vero che il consiglio che ho sempre cercato di dare ai politici regionali, io devo dire la verità che con le regioni ho lavorato professionalmente per decenni con tante regioni, ma sempre il consiglio che ho cercato di dare ai politici, soprattutto ai funzionari, è: non preoccupatevi della vostra competenza. Volete fare una cosa, ma non vi preoccupate della vostra competenza. Il problema non è la competenza, il problema è la bontà della legge. Fate una buona legge e poi si discute. Per il semplice fatto che, evidentemente, i marcatori del territorio sono saltati. E la Corte Costituzionale, tutto sommato, dà ragione all'attore, anzi da torto a chi agisce e ragione a chi resiste, tendenzialmente. Se la regione attacca la legge dello Stato, la Corte tendenzialmente gli dà torto, gli dava torto, perché oggi le cose sono un po' cambiate per certi versi, in peggio. Perché? Perché è meglio avere una buona legge che una cattiva astratta competenza. E progressivamente tutto è andato in questo verso. Un altro principio che è citato nell'articoletto che vi ha dato, che è un principio che deriva poi dalla giurisprudenza americana, infatti anche tedesca, chi paga la competenza. Principio brutalissimo, di chi sono i soldi? Se la regione tira fuori dei soldi per pagare asili nido, se li faccia, lo Stato non è d'accordo, di chi sono i soldi? Della regione, allora c'è la competenza. Vedete, sono meccanismi per risolvere conflitti, che sono meccanismi che stanno un chilometro fuori dalle astratte architetture della Costituzione, ma sono dei meccanismi che riconoscono la realtà delle cose. Tu sei una regione efficiente, sei una regione che ha buoni tecnici, buone strutture, cioè dei consiglieri regionali che capiscono quello che fanno, che è una cosa rarissima, ma oppure comunque lo fanno senza capire, ma lo fanno bene. A questo punto, perché ti devo dare torto? Stai spendendo i tuoi soldi, non sei in disavanzo di bilancio, per quale motivo ti devo dare torto? Ma voi capite che questo non è un discorso che rispetti le forme giuridiche. Il sistema si era in qualche modo stabilizzato, ma si era stabilizzato sempre basandosi su un elevatissimo conflitto, perché evidentemente quando non c'è regole generali astratte, ma la giustizia sotto l'albero, come faceva la Corte, è chiaro che la gente litiga. Prendetevi il sacro testo della Bibbia, andatevi a leggere la pagina che è riportata anche nel manuale interlocuzionale di Mosè e gli ebrei in fuga, e che cosa gli disse il suo suocero Assiro, che veniva cioè da un paese dove c'era lo Stato: smetti di fare il giudice tra gente che litiga, tu pensa a fare le leggi e nomina i giudici che le applichino, perché questo è un modo per dare certezza, no? Un modo atavico, si trova nella Bibbia, ed è un modo che noi ritroviamo scritto in Montesquieu e in tutta la letteratura illuministica e costituzionalistica successive sulla separazione dei poteri, la legislazione separata dall'esecuzione, che può essere amministrativa e giurisdizionale. Sono due momenti diversi dello spirito, per dirla con Hegel, ma sono due momenti diversi dello spirito nella misura in cui si compenetra, perché se io do delle regole generali evito che la gente litighi, e comunque se litiga le soluzioni possono essere, nel caso concreto, facilitate. Mentre se le regole generali scritte nella Costituzione del 48 sono saltate e la giurisprudenza costituzionale ha elaborato col sistema pointillist, singoli puntini, delle nuove soluzioni, questo evidentemente non dà certezza, dà contenzioso continuo. E quindi alla fine degli anni 90 ci fu una grossa spinta verso una revisione del titolo quinto, che desse nuove regole. Tenete presente che io vi ho parlato del rapporto Stato-Regione, ma poi ci sono anche gli enti locali, e che il sistema enti locali e regioni gestisce oltre il 60% del PIL, per cui un bel pezzo della nostra ricchezza è gestita da un sistema confuso, e non è una bella cosa, tanto che si parla di legalità. La legalità evidentemente vive se le regole sono in qualche modo riconoscibili, ma in un sistema confuso parlare di legalità è difficile. Vedete, le cose non accadono per cattiveria umana. Gli italiani sono maleducati, ma è tendenzialmente compromissori, ma questo non significa che l'assenza di regole chiare non sia anche un grosso concorso alla illegalità. L'illegalità ha anche delle forme giuridiche. Se io funzionario devo contrattare col funzionario ministeriale dei contenuti delle leggi, sto compiendo un atto illegale, viola la separazione dei poteri in qualche modo, no? Ma è un modo per sopravvivere in un sistema che ha perso un sistema di regole che sia aderente, capace di governare la realtà. Poi tra l'altro gli anni 90 sono stati gli anni in cui la Lega ha preso forza, insando prima la bandiera separatista, poi evidenti difficoltà di separare qualcosa, dal resto, soprattutto nella pianura padana, ha preso la bandiera federalista. Bandiere. E quindi in qualche modo il federalismo è diventato pressante. Ricordo che improvvisamente scoprì che tutti erano federalisti, i partiti tutti quanti avevano un programma federalista. Cosa sorprendente, no? Anche l'Alleanza Nazionale aveva un programma federalista. Io sempre scherzavo dicendo, beh, per forza, cioè, loro c'erano i federali durante il fascismo, forse sono rimasti legati a questa terminologia, ma era buffo che tutti i paesi, tutti i partiti, con forse l'unico che era dissonante era Bertinotti, per cui l'estrema sinistra, tutto il resto del blocco dei partiti era favorevole alla riforma federale dello Stato. Sorprendente, anche perché se uno dovesse dirmi che cosa vuol dire riforma federale dello Stato, io non lo saprei proprio. Anche se in quei frangenti, insieme all'assessore dell'Emilia Romagna, allora, che era un professore dell'università, Mariucci, e altri due colleghi, un giorno di Natale mi sono messo a sbozzare un documento che è poi diventato un libro che si intitola Il federalismo preso sul serio, che fu uno dei contributi a questo dibattito perfettamente inutile. Cioè, no, vediamo che cosa si può mettere dentro a un progetto di tipo federale, e cioè di una riorganizzazione delle regioni. Cosa accadde? Accaddero degli eventi interessanti che rapidamente vi riassumo per farvi capire anche il clima in cui è nata la riforma del 2001. Nel 96 ci sono le elezioni, il governo Berlusconi 1 cade non per attentato da parte dei giudici, come adesso viene detto dai portavoce del presidente, detti anche giornalisti, ma perché la Lega uscì dalla maggioranza, platealmente proprio, e fu favorevole a formare un governo di transizione, che era il governo Dini, che poi era stato ministro di Berlusconi, aveva il voto del centro-sinistra. E ci fu un periodo di transizione, poi le elezioni, e Prodi vinse con un programma di riforme costituzionali. Prima grande sventura, un governo e una maggioranza che pone nel suo programma politico le riforme costituzionali, che mi sembra una cosa avventata. E si fece una legge costituzionale, una legge provvedimento, che istituì in via derogatoria un procedimento particolare per una revisione globale della Costituzione. Questo procedimento culminava, iniziava anzi con la nomina di una commissione, la commissione bicamerale, detta anche semplicemente bicamerale, presieduta da Massimo D'Alema, e che conteneva un po' i big dei vari partiti, con l'idea di cucinare in questa commissione un accordo su una revisione di tutta la seconda parte della Costituzione, per cui forma di governo e forma di Stato, da dare poi in pasto al procedimento di revisione costituzionale, con la convinzione che una volta raggiunto l'accordo politico in commissione bicamerale, i lavori del Parlamento sarebbero stati calmierati senza interventi, senza emendamenti, in modo da facilitare questa riforma. Era evidente anche lo scopo, diciamo, politico. Era un modo per uscire dalla crisi dei partiti innescata da Tangentopoli, che ha portato alla sparizione di tutti i partiti storici, e l'emersione di partiti completamente nuovi, tipo la Lega e Forza Italia, e di dare in qualche modo una fase costituente, cioè un patto costituente. Di queste cose non ci ho mai creduto. Le trovo delle buffonate, degli errori anche di comprensione. E infatti, quando Massimo D'Alema si insediò alla sua commissione e cominciarono a fare i primi lavori, navigando in una bella barca del mio collega Pietruzzella per il Mar Mediterraneo, decidemmo di dire: riprendiamo in controtempo, noi facciamo il manuale della vecchia Costituzione e vediamo. E infatti tutti i miei colleghi, i nostri colleghi, si sono messi a scrivere libri sulla riforma della Costituzione. Il procedimento durò un paio d'anni, e non aggiornando i manuali. E noi uscimmo con un bel manuale che divenne il più adottato in Italia, perché era l'unico aggiornato sulla vecchia Costituzione. Scommessa vinta. Scommessa vinta, ma non fatta al buio, perché c'erano fondati storici motivi per pensare che questa cosa sarebbe fallita. Anche se fino all'ultimo sembrava non fallire. La commissione bicamerale mise appunto un testo che definire osceno sarebbe poco, era veramente orribile, anche se quelli che si sono visti dopo erano peggio, nel senso che in Italia non c'è mai un limite al peggio. E su questo documento la commissione bicamerale chiuse i lavori con consenso sostanzialmente generale. Cioè sembrava che ce l'avessero fatta, e che mi dispiaceva due volte, un po' per la Costituzione, un po' anche per la mia scommessa, perché dovevo già mettere in mano un manuale ancora in fase di scrittura, non mi piaceva tanto. Nell'ultima discussione in commissione bicamerale, però, la Lega ne uscì con una delle sue solite genialate, dicendo: noi votiamo contro. Noi votiamo contro. Comunque, la stragrande maggioranza della Commissione approvò questo testo, che comprendeva anche la riforma del titolo V. Questo testo incominciò i suoi lavori in Parlamento, ma in Parlamento le stesse personaggi che avevano provato in commissione dissero no, non ci interessa più, siamo contrari. Nel senso che quell'accordo che sembrava fatto in sede costituente si sfasciò il giorno dopo in sede politica, ma non perché le persone fossero diverse, perché la dichiarazione di Berlusconi fatta in commissione costituente bicamerale e la dichiarazione di Berlusconi fatta durante i lavori parlamentari sono sempre di Berlusconi, ma sono due dichiarazioni completamente antitetiche. E con questo D'Alema perse l'ennesima delle sue battaglie, nel senso che il progetto si bloccò. Però che cosa era successo nel frattempo? Il governo Prodi aveva due personaggi di grande valore. Uno era Giuliano Amato e l'altro era Franco Bassanini, due costituzionalisti. Franco Bassanini in particolare è uno degli autori che più hanno scritto sulle regioni subito prima e subito dopo il 70, diciamo che è uno degli accompagnatori della nascita delle regioni e anche uno dei critici della nascita delle regioni, per cui avere Franco Bassanini come ministro, e sono gli incarichi che sono stati dati, non ricordo esattamente se era ministro della funzione pubblica, delle riforme o delle regioni, insomma un ministero del genere, era sicuramente una grande garanzia. Grande garanzia di visione. Giorgio Napolitano era ministro degli interni, come vedremo anche questo ha contato, perché personaggi notevoli in questo governo. Franco Bassanini, mentre D'Alema metteva su la sua commissione, si fece votare dalla Camera una legge, la legge 59 del 97, di delega mostruosa. Non so se ce l'ho qui. Mostruosa perché? Perché non si era mai vista una delega così costruita. Nel 147 c'è un pezzo. Il governo è delegato a emanare, entro 31 marzo del 98, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni, notate conferire, è un'espressione che viene usata forse per la prima volta, qui non si dice se è un trasferimento di funzioni o se è una delega di funzioni, cioè se è, diciamo, attuazione del 117 primo comma, competenze, materie di competenza regionale e dell'ennesimo trasferimento di funzioni, riempimento dei vasi, o se è invece l'ultimo comma del 117 che dice che oltre alle funzioni di competenza regionale lo Stato con legge può delegare ulteriori funzioni. Si parla di conferimento. Funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Poi si dice, ai fini della presente legge per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni o compiti, sono conferite alle regioni nell'osservanza del principio di sussidiarietà, prima volta che si parla del principio di sussidiarietà su cui dovremmo fare molta chiarezza, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto, esercitati da qualunque organo amministrazione dello Stato. Questo è l'oggetto della delega, tutto. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi, nonché quelli localizzabili nei rispettivi territori. C'è un oggetto indeterminato, però c'è il comma successivo. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie. Vedete che strano? Per la prima volta abbiamo una delega che riguarda le regioni che non dice queste sono le materie e queste sono le funzioni trasferite. Dice io trasferisco tutto, salvo queste materie. Affari esteri e commercio estero, difesa e forze armate, rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, tutela dei beni culturali, vigilanza sullo Stato civile e anagrafe, cittadinanza, immigrazione, rifugiati, eccetera, consultazioni elettorali, moneta e perequazione delle risorse finanziarie, dogane, ordine pubblico, sicurezza, amministrazione della giustizia. Se voi guardate, queste sono più o meno le materie dell'attuale 117. Quelle che nell'attuale 117 riserva lo Stato. Curioso, curioso perché questa legge di delega è targata 97, nel 97 si stava facendo la commissione bicamerale, ma la nuova Costituzione ancora non c'era, c'era la Costituzione del 48. Tanto che si disse, questo è il federalismo fatto a Costituzione invariata. Magia delle parole in Italia, non si sottrae nessuno. Il federalismo fatto a Costituzione invariata è un ossimoro, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che la Costituzione del 48 poteva essere trasformata in una Costituzione federale con legge ordinaria, cioè senza cambiare l'impalcatura. Questa è l'idea. Mentre D'Alema si fa la sua riforma costituzionale, noi incominciamo a fare la riforma federale per legge. Cominciamo a trasferire le funzioni. Disegno non scemo, per niente scemo. Come vedremo anche molto importante per molti versi. Ma un disegno sorprendente. Primo per la tecnica scelta. Io mi ricordo un seminario che si fece con Livio Paladin, che era ancora vivo, e lui stesso diceva, ma secondo me questa delega è palesemente illegittima. Oggetti definiti, dice l'articolo 67, no? Può essere delegata le funzioni solo con indicazione degli oggetti definiti, tempo determinato, principi e criteri direttivi. Qui l'oggetto è definito in negativo, non si dice quello che si può fare, ma quello che non si può fare. Singolare. E anche leggermente dubbio. La Corte però dopo ha detto che non ci sono problemi. Questa legge di delega è in qualche modo la terza tappa del processo di trasferimento delle funzioni amministrative. La prima aveva una delega nella legge finanziaria del 70, è dato luogo ai decreti delegati del 71-72. La seconda grande delega è stata fatta con una legge del 75, la 382 del 75, che ha dato luogo a un DPR unico, il 616 del 77, grande trasferimento di funzioni. Questa è la terza delega a cui sono seguiti dei decreti, il 112 del 97, o del 98, non mi ricordo, con ulteriore trasferimento di funzioni. Il che vuol dire che nello stesso vaso, con la stessa etichetta, sono stati messi contenuti diversi in tre diverse puntate. Il che, in qualche modo, vi dà l'idea di come il vaso fosse di per sé informe. Cosa sta cercando la legge 59, il decreto di attuazione? Lo trova tutto in rete comunque il materiale. Capite? Vuol dire che lo stesso vasetto con sopra scritto, non so io, artigianato, ha avuto tre versamenti totalmente diversi, finché l'ultimo addirittura dice io ti metto dentro funzioni che non so se sono tue, cioè se sono rigidamente collegate all'artigianato, te le conferisco, poi vedremo se sono trasferimento, attribuzione, delega, non sono la stessa cosa, perché se io trasferisco alla regione una funzione sua, non gliela posso più revocare perché è sua. Sto dicendo con legge che cosa significa la sua materia. E una volta che l'ho detto, potenza delle parole, potenza divina delle parole, quella cosa è. Quando Dio dice sole al sole, il sole è. Non è che può dire mi sono sbagliato della luna. Se invece delego funzioni, vuol dire che queste funzioni sono funzioni di contorno che non stanno dentro nel contenitore, sono sparse attorno al contenitore. Le delego e le posso revocare, non sono la stessa cosa. Per esempio, le funzioni in materia ambientale erano delegate e non trasferite. I decreti delegati furono un'operazione di grandissima capacità politica di Bassanini. Perché? Perché lui finse di avviare il procedimento normale, ma in realtà, sotto traccia, gestì un procedimento diverso. E me lo ricordo molto bene, infiniti tavoli romani di funzionari, per cui i funzionari si trovavano, quelli delle regioni, le regioni organizzate nella conferenza dei presidenti, ogni regione è capofila ancora adesso per un certo settore, non so, l'Emilia per gli affari istituzionali, la Lombardia per gli affari finanziari e così via, si costituirono dei tavoli. Cioè si avviò quel procedimento che si era avviato per precedenti trasferimenti. Ogni ministro convocò i suoi dirigenti dicendo: cari ragazzi, dovete studiare che cosa trasferire, e siccome noi siamo un governo democratico e federale, lo decidete insieme ai rappresentanti delle regioni, per cui c'è il dirigente del ministero e il dirigente delle regioni. E questi facevano dei tavoli tecnici. Infiniti tavoli. Non so, sul materia dell'energia, ricordo che c'era un tavolo che era sui distributori di carburante, un altro era sulle centrali, le derivazioni elettriche e così via, cioè il problema era sui trasporti. Questo meccanismo naturalmente era un meccanismo che impazzì rapidamente, perché questi tavoli litigavano, non si mettevano d'accordo, discutevano delle cose infime, la piccola funzione, perché poi ogni funzionario sapeva di cosa parlava, per cui il marchio sui tubi del gas chi lo mette? È una stupidaggine, però è una funzione, per cui bisogna vedere se è una cosa che può essere fatta dal ministero, se può essere fatta dalla regione. In realtà ci sono dei corpi tecnici o sono fatti dai pompieri, ma i pompieri di chi sono? Di chi sono? Il servizio civile di chi è? Adesso noi sappiamo di chi è il servizio civile, ma allora si discuteva, per esempio. Le guardie forestali, dove stanno? Sono un corpo militare dello Stato? Vengono regionalizzate? Problemi enormi. La delega era una delega entro il 31 marzo 98, la legge è un anno di delega. Alla fine i decreti non c'erano, e allora Bassanini lo tirò fuori, l'aveva già pronto, l'aveva fatto con il silenzio, con una serie di suoi esperti e amici, e aveva elaborato la soluzione, e questa soluzione divenne il decreto 112, che trasferì a regioni e enti locali una massa di funzioni, con una formula, anche quella assolutamente inedita, che costituì una spada di Damocle in testa delle regioni, e vi spiega l'altro problema che già allora era fortissimo. Regioni e enti locali. Usando ciò che diceva il 118, e cioè che lo Stato può con legge attribuire agli enti locali direttamente funzioni di esclusivo interesse locale, il governo nel suo decreto legislativo indicò attribuì funzioni ai comuni e alle province direttamente, cioè saltando le regioni, per cui alcune funzioni che ricadevano in materia legislativa delle regioni erano però assegnate direttamente ai comuni e alle province, per cui le regioni potevano fare le leggi ma non potevano sostituirsi alla loro amministrazione dei comuni, sostituirsi, prendersi le funzioni attribuite ai comuni. In più, una norma della legge di delega consentiva questo meccanismo, di dire alle regioni: voi entro tot mesi dovete fare una legge con cui trasferite le funzioni che non sono necessariamente svolte a livello regionale agli enti locali. In parte queste funzioni già il governo le assegna agli enti locali. Un'altra parte devono essere trasferite dalle regioni agli enti locali con proprie leggi, ma se la regione non fa questa legge entro il termine indicato, scatta una delega al governo e il governo la fa. Il governo con suo decreto delegato si sostituisce nel potere legislativo della regione, supplisce l'inerzia della regione e trasferisce le funzioni già assegnate alle regioni agli enti locali. Meccanismo, come vedete, del tutto inedito e per molti versi anche di dubbia legittimità, che però la Corte Costituzionale mandò franco da vizi di costituzionalità. Allora, noi ci siamo trovati di fronte a questa situazione. 98 fallisce il tavolo D'Alema, 98-99, non so quando fallisce esattamente, ma il governo è riuscito a attuare una riforma legislativa non costituzionale, ma pesantissima. Notate che tra l'altro Bassanini nella stessa legge si autodelega, delega il governo a fare un'altra operazione per il quale dovrebbe essere conferito un Oscar, che è un'opera di semplificazione amministrativa. Questa è la prima legge che taglia procedimenti. Un altro decreto legislativo parallelo al 112 è il decreto che ha tolto le funzioni. Cioè, pensate all'operazione, l'operazione è: facciamo una ricognizione delle funzioni esercitate dai ministeri. Primo passo, decidiamo quelle che non servono. Ci sono cose che i ministeri fanno e che non dovrebbero fare, le togliamo. Le altre le trasferiamo. Ma prima le togliamo e poi le trasferiamo, in modo da evitare che le regioni ereditino funzioni amministrative che non servono più. È stata un'opera di semplificazione di enorme importanza, che ormai ci siamo abituati, ma ha cambiato il volto dell'amministrazione locale e dell'amministrazione in genere. Per cui, opera meritoria, fatta con un certo successo, mentre invece falliva la riforma costituzionale, che doveva essere solo anticipata dalla riforma legislativa. Ma a questo punto ci siamo trovati con una riforma legislativa di dubbia compatibilità con la vecchia Costituzione e senza la nuova Costituzione che dava corpo.